Ed eccomi qua, potrò essere con voi per una ventina di minuti e avremo la possibilità di sfogliare le pagine della Bibbia. Bene, stiamo studiando il Vangelo di Marco, stiamo studiando il capitolo 6 e proprio ieri abbiamo visto come Marco, autore di questo Vangelo, apre una parentesi citando Giovanni il Battista parlando della sua morte e richiusa questa parentesi riprende a parlare del ministero di Gesù. E a questo proposito andiamo subito a leggere, partiamo dal versetto 35 per arrivare al 44. Essendo già tardi, i discepoli gli si accostarono e gli dissero: «Questo luogo è deserto ed è già tardi, lasciali andare affinché vadano per le campagne e per i villaggi dei dintorni e si comprino qualcosa da mangiare». Ma egli rispose: «Date loro voi da mangiare». Ed essi a lui: «Andremo noi a comprare del pane per 200 denari e daremo loro da mangiare?» Egli domandò loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». Essi si accertarono e risposero: 5 e 2 pesci. Allora egli comandò loro di farli accomodare a gruppi sull'erba verde. Essi sedettero per gruppi di 100 e di 50. Poi Gesù prese i 5 pani e 2 pesci e, alzati gli occhi verso il cielo, benedisse e spezzò i pani e li dava ai discepoli affinché li distribuissero alla gente, e divise pure i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono e furono sazi e si portarono via 12 ceste piene di pezzi di pane ed anche i resti dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. In questa parte troviamo narrato un miracolo di Gesù estremamente importante. In un certo senso vediamo il sostentamento fisico, sostentamento avvenuto in un modo miracoloso, collegarsi con il modo miracoloso in cui Dio procurò la manna nel deserto al popolo di Israele. Questo atto manifesta l'uguaglianza di Gesù Cristo con Dio e quindi che Gesù fosse il Messia. Mentre da un lato vediamo la potenza di Dio, dall'altro vediamo l'impotenza dei discepoli. Nell'amorevole confronto che Gesù ha con loro, dicendo di sfamare la moltitudine, vediamo la loro inadeguatezza, nonostante poco tempo prima, mandati da Gesù stesso, avessero compiuto miracoli e guarigioni. Questo avrebbe dovuto ricordare loro che la fonte di questa potenza non era in loro stessi, ma in Gesù Cristo. Come si era detto prima, vediamo che Gesù prende l'iniziativa e li fa sedere in gruppi di 50, poi, come era usanza, ringrazia Dio per il cibo e quindi lo fa distribuire. Marco precisa che tutti mangiarono e furono sazi, e che ce ne fu anche d'avanzo. Questo ci riporta il pensiero alla manna della quale potevano prenderne fino a saziarsi. Questo miracolo ha certamente creato domande e aspettative nella gente che era lì. Domande quali: non sarà il Messia se è riuscito a sfamare 5.000 persone in modo sovrannaturale? Non potrà risolvere anche tutti gli altri nostri problemi? Questo avrebbe potuto incitare la folla a proclamarlo loro condottiero, vedendo solo le implicazioni sociali e fisiche e non quelle morali e spirituali che invece erano prioritarie per Gesù. Forse proprio per evitare che questo avvenisse, vediamo che Gesù obbligò i discepoli ad andarsene precedendolo all'altra riva, mentre lui, dopo aver congedato la folla, si ritirò per pregare, come vedremo nei versetti dove troviamo anche il fatto che Gesù cammina sulle acque. Leggiamo ora i versetti che vanno dal 45 al 52. Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, verso Betsaida, mentre egli avrebbe congedato la folla. Preso commiato, se ne andò sul monte a pregare. Fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. Vedendo i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte andò incontro a loro, camminando sul mare, e voleva oltrepassarli, ma essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e gridarono, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma subito egli parlò loro e disse: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Salì sulla barca con loro e il vento si calmò, ed essi più che mai rimasero sgomenti, perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi il loro cuore era indurito. Verso le 3 del mattino, circa, che corrisponde alla quarta vigilia della notte, secondo l'uso di misurare il tempo di allora, Gesù vide che i discepoli non erano riusciti ad arrivare all'altra riva, ma che erano bloccati da un vento contrario e da una mareggiata che li sospingeva lontano dalla loro meta e metteva in pericolo anche la loro vita. Vedendo questo, va loro incontro camminando sulle acque turbolenti della mareggiata. I discepoli, vedendolo, sono spaventati. Marco infatti dice che tutti lo videro e furono sconvolti, e questo esclude che fosse una allucinazione di qualcuno di loro. Marco non riporta l'episodio che Pietro cammina sull'acqua verso Gesù, forse proprio perché se è Pietro la fonte di informazione di Marco, non voleva menzionare qualcosa di così particolare che lo riguardava. Vediamo comunque che Gesù risponde alle loro esclamazioni di paura, manifestandosi per chi era e salito in barca, la tempesta si calma. Il commento di Marco, che troviamo a questo punto, essi più che mai rimasero sgomenti perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi il loro cuore era indurito, versetti 51 e 52, merita qualche osservazione. Anche i discepoli erano combattuti, perché se da una parte i miracoli testimoniavano a favore del fatto che fosse il Messia, dall'altra parte invece il suo comportamento, quello di Gesù, di sfuggire sempre questo riconoscimento, creava loro forti dubbi. I loro cuori erano duri ad accettarlo come il Messia, perché Gesù non si conformava alla loro idea del Messia. Un Messia conquistatore, liberatore, che a livello militare e sociale potesse rispondere ai bisogni delle masse e della nazione di Israele. È forse opportuno che noi stessi, a livello personale, ci chiediamo quale sia il nostro atteggiamento verso Gesù Cristo. Lo rifiutiamo se non è conforme alla nostra idea, alla nostra aspettativa di un Gesù interessato solo al nostro benessere fisico e materiale? Oppure siamo disposti ad accettare le sue priorità che includono in primo luogo il nostro benessere spirituale e morale? Veniamo ora agli ultimi versetti che concludono questo capitolo 6 del Vangelo di Marco. Passati all'altra riva, vennero a Genesaret e scesero a terra. Come furono sbarcati, subito la gente, riconosciutolo, corse per tutto il paese e cominciarono a portare qua e là i malati sui loro lettucci, dovunque si sentiva dire che egli si trovasse. Dovunque egli giungeva, nei villaggi, nelle città e nelle campagne, portavano gli infermi nelle piazze e lo pregavano che li lasciasse toccare almeno il lembo della sua veste, e tutti quelli che lo toccavano erano guariti. Vediamo che appena sbarcano, sono di nuovo assaliti da una marea di persone. Alcuni forse per curiosità, ma la maggior parte per ricevere guarigione. Vediamo che Gesù non si tira indietro, ma come sempre ha a cuore anche le nostre sofferenze fisiche, essendo mosso a compassione. Non ci sono dati che ci dicono quanti malati fisicamente siano stati guariti dal Signore Gesù, ma più importante ancora però è chiederci quante di queste persone che sono state guarite fisicamente sono state guarite anche spiritualmente. Hanno cioè accettato Gesù Cristo come salvatore dell'anima e non solo del corpo. Giriamo pagina e arriviamo al capitolo successivo. Nel capitolo 7 sono menzionati ancora due miracoli, ma la maggior parte del testo è dedicato al confronto tra i farisei e Gesù. Il confronto tra le dottrine religiose umane e la volontà di Dio. Per comprendere meglio questa contrapposizione di idee, dobbiamo fare un passo indietro e capire chi sono questi personaggi che spesso troviamo confrontare Gesù. Il periodo storico che va dal ritorno degli ebrei dall'esilio di Babilonia ai tempi di Gesù viene chiamato periodo intratestamentale. Durante questo periodo sorsero diversi gruppi religiosi, gruppi anche politici, che non troviamo menzionati nel Vecchio Testamento. Gruppi come i Farisei, i Sadducei, gli Scribi e gli Erodiani. Esaminiamoli molto brevemente. Gli Scribi. Tra gli Scribi troviamo menzionato Esdra, che guidò il secondo ritorno degli esuli da Babilonia. Avevano il compito di interpretare la legge. Se leggiamo il libro di Esdra, vediamo l'influenza che un buon scriba poteva avere sul popolo. Con il passare del tempo però si erano così concentrati su tutti i piccoli dettagli della legge da aver praticamente dimenticato qual era il suo scopo e la sua funzione. Avevano creato un sistema che assomigliava ai nostri sistemi giudiziari, così complicati e così densi di scappatoie da intralciare la funzione stessa che doveva adempiere. I farisei, anche per loro l'obbedienza alla legge era diventato un intricatissimo sistema di regole, sottoregole e tradizioni. I sadducei, questi erano principalmente persone benestanti ed avevano un buon posto nella società. Non avevano profondi interessi spirituali come i farisei e neppure erano tradizionalisti come loro. Rifiutavano il soprannaturale. Nei Vangeli li troviamo sempre in disputa con i farisei circa la resurrezione dei morti e miracoli. Infine, gli erodiani. Erano un gruppo politico dei tempi di Gesù. Erano degli opportunisti politici. Erano un partito che sosteneva Erode sul trono. Con queste informazioni sarà più facile capire le motivazioni e le dispute che troveremo nei Vangeli tra questi gruppi e Gesù. Andiamo al testo e vediamo i fatti. Leggiamo dal capitolo 7 i primi 5 versetti. Allora si radunarono vicino a lui i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme. Essi videro che alcuni dei suoi discepoli prendevano i pasti con mani impure, cioè non lavate. I farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavate le mani con grande cura, seguendo la tradizione degli antichi. E quando tornano dalla piazza, non mangiano senza essersi lavati. Ci sono molte altre cose che osservano per tradizione: abluzione di calici, di boccali e di vasi di rame. I farisei e gli scribi gli domandarono: «Perché i tuoi discepoli non seguono la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?» Dal primo versetto possiamo notare che il ministero e l'insegnamento di Gesù doveva aver avuto un notevole impatto nelle zone dove Gesù era stato, perché ci viene detto che un gruppo di farisei e di scribi era venuto in Galilea da Gerusalemme, proprio per osservarlo, non tanto per curiosità, ma per controllare il suo operato. Sorge una crisi intorno alla persona di Gesù. In Marco, capitolo 6, versetto 30, abbiamo visto che i discepoli si radunano intorno a Gesù e gli raccontano tutto quello che hanno fatto dopo che lui li ha mandati a predicare. Adesso anche gli scribi e i farisei si radunano intorno a lui. Ci sarà un confronto qui tra il Signore Gesù con i suoi discepoli e i farisei con i loro seguaci. Gesù, con il suo insegnamento, non ti lascia spazio per essere neutrale o per scegliere qua e là ciò che preferisci di quello che dice. Anche oggi, come allora, dobbiamo scegliere da che parte stare. Se Gesù è solamente un grande insegnante di principi morali, potresti anche a tuo piacimento aderire a questa o a quella sua opinione, così come si fa per Omero o Aristotele. Ma se Gesù è Dio incarnato, quello che dice non solo è della massima importanza, ma va ubbidito. Questa delegazione speciale di farisei e scribi fu mandata in Galilea da Gerusalemme per spiare Gesù. Osservavano ogni sua azione che non fosse in linea con il loro modo di pensare, con le loro tradizioni, per poterlo intrappolare. Non devono aspettare molto per trovare una occasione per attaccarlo. I discepoli mangiano senza seguire le procedure tipiche della tradizione. Ma quali sono queste tradizioni? La loro critica ai discepoli non era una questione di galateo, si trattava del cerimoniale di purificazione con implicazioni religiose. Dio ha dato ad Israele molte regole sulla purificazione che sono riportate nel Vecchio Testamento, nel libro del Levitico. Con queste regole Dio cercava di insegnare loro che un peccatore deve essere purificato prima di poter godere della comunione con Dio. Nella loro interpretazione della legge mosaica avevano costruito un insieme di tradizioni che alla fine, più spesso che non, contrastavano il vero intento della legge che avrebbero dovuto spiegare. In questo passo Marco ci illustra alcuni dettagli di questa tradizione. È facile vedere come una persona finisca per essere così coinvolta in un rituale religioso da dimenticarne il vero scopo. Anche oggi troviamo lo stesso problema, dove molte persone discutono punti religiosi quando dovrebbero concentrarsi sulla persona di Gesù Cristo. E qui noi a questo punto possiamo davvero fermarci. Bene, io vi invito a risentirci domani, visto che è l'ultimo appuntamento della settimana, quindi mi raccomando, non mancate. Intanto un grosso saluto.